questo nostro terzo e ultimo incontro di La parola è creato. Stasera ci aiuta con una riflessione Paolo Inverizzi, che è ausiliario diocesano e docente di Bibbia alla Facoltà Teologica di Milano. La ringraziamo per essere con noi e ci prepariamo con uno spirito di ascolto e di preghiera a ricevere quanto il Signore vorrà donarci attraverso l'ascolto della sua parola in questa serata.
Stiamo questa sera sul testo che avete in mano per trovare qualche spunto per la preghiera. Si tratta di una delle prime pagine della Bibbia, quindi sosteremo su uno dei racconti di creazione. Siamo nell'ambito del libro della Genesi, quindi nell'Antico Testamento. Quindi nell'ambito di una sapienza antica che ci ha lasciato racconti memorabili in cui la parola si fa creato. Creato parola. All'inizio del libro della Genesi, penso che si sappia questo, ci sono due racconti di creazione che sono più o meno situati, uno nel primo capitolo e uno nel secondo, che poi continua nel terzo, secondo episodio, diciamo. E gli studiosi dicono che questi racconti abbiano radici in epoche diverse e anche in situazioni storiche diverse. Però a noi questo adesso non interessa, ma ci interessa l'effetto che fa la loro successione su chi legge la Bibbia così come ci è consegnata dalla storia di fede in cui siamo inseriti. Quindi faccio un breve riassunto per cercare di collocare il brano che leggiamo oggi, che è il racconto che si trova nel secondo capitolo, dal versetto 4 al versetto 25, ci fermeremo oggi su questo, per situarlo nell'ambito di queste prime pagine. Quando noi apriamo la Bibbia troviamo il primo racconto, penso che sia molto noto perché lo leggiamo tutti gli anni, o almeno dovremmo, nella veglia pasquale. E questo racconto ci parla di Dio che con la sua parola crea 8 opere in 6 giorni, chiama all'esistenza ciò che non è, fa spazio, separa, adorna il firmamento di stelle, riempie cielo, mari e terra di esseri viventi e riempie ogni sera di meraviglia, come uno dei ritornelli di quel racconto sottolinea. E Dio vide, chi tof, che bello. E ancora questo primo racconto che non leggiamo ma che abbiamo in mente, la creazione in 7 giorni, non definisce Dio, non dice chi egli sia, non lo presenta a parole. Non dice quali siano le sue caratteristiche, ma mostra come la sua parola efficace, che dà forma e dà struttura al creato, cerchi collaborazione. Nella sua creazione Dio cerca collaborazione, invitando per esempio la terra a far uscire i vegetali e i viventi. E sempre quel racconto mostra anche che Dio in tutto il suo operare cerca un interlocutore a cui rivolgersi, e crea, e il verbo che viene utilizzato è proprio questo, che sarà utilizzato poi ancora solo per l'essere umano, crea con grande cura le grandi creature marine e le benedice, ma non ottiene risposta. Queste stanno sotto il pelo dell'acqua, forse non intendono, forse non sentono neppure. E allora Dio continua a cercare il suo interlocutore, fino a creare a sua immagine un essere umano, maschio e femmina, crea l'umanità. E davanti a maschio e femmina, chiamati a diventare somiglianti all'immagine che Dio ha impresso in loro, la parola divina sembra perdere la sua forza creatrice. Alla fine del racconto, Dio parla, ma non crea più. Benedice, dona. Se la parola però perde forza creatrice, acquista valore dialogico. Davanti a maschio e femmina, appellati. rivelati con il voi, anche Dio finalmente dice il suo io, prima persona singolare. Si individua nella relazione con l'essere umano, nell'atto in cui dona cibo. Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Con queste parole Dio trasforma un'azione scontata, mangiare, sostentarsi, in un luogo di relazione. Se infatti è scontato che l'essere umano appena creato all'interno di un mondo costruito prima di lui trovi in questo creato di che vivere, la parola divina afferma che la vita umana e la sua continuazione si collocano su un livello differente, superiore rispetto a quello del semplice prolungamento della vita fisica. E sono il luogo di una scelta. Le parole di Dio, infatti, suddividono il cibo tra coloro che abitano la terra, agli esseri umani, frutta e cereali, agli animali, l'erba. E in questo modo pongono le basi per una convivenza pacifica delle specie e anche per una fruizione del dono che diventa memoria di una parola. Solo dopo queste istruzioni e non prima, Dio, che dall'uno all'altro testamento è se stesso quando dona tutto, vede che quanto ha fatto non solo è bello, ma è molto bello, e si ferma. Quanto è diverso questo sguardo divino, ammirato, da quello che solo qualche capitolo più avanti, al capitolo 6 del libro della Genesi, Dio rivolgerà alla terra. Quando noi leggiamo il versetto 12 del capitolo 6, Dio guardò la terra ed ecco, essa era distrutta. Quindi che tutto resti molto bene o molto bello non è scontato. Il creato, memoria della parola, può anche essere distrutto. Il racconto, nella sua articolazione, suggerisce che ciò dipende dal modo in cui l'essere umano vivrà nel creato, di quanto gli è dato in dono. Lo so, conosciamo questo racconto, ma ho voluto rievocarlo in sintesi, una sintesi teologica che fa emergere la parola che in essa è annunciata, perché questo racconto è stato collocato in modo da costituire lo sfondo di senso del racconto su cui ci soffermiamo stasera. I due racconti parlano della stessa cosa, della medesima realtà, parlano della creazione, ma danno due differenti versioni. Per questo appunto gli studiosi pensano che provengano da tradizioni diverse. Però, anzi, quella che leggiamo stasera, su cui ci soffermiamo di più, è più antica. Però se noi proviamo ad accostarci a questi racconti, tenendo in mente quello che ho detto prima, e leggendo poi quello che avete tra le mani, se proviamo ad accostarci a questa successione di racconti, trattenendo nell'accostarci l'emisfero sinistro del nostro cervello, quello analitico, pratico, organizzato, logico, razionale e soprattutto tiranno, quell'emisfero che ci porterebbe a evidenziare somiglianze, differenze, contraddizioni in una sterile contrapposizione, ecco, se lasciamo invece che tratteniamo questo emisfero, lasciamo che sia il destro a guidarci, l'emisfero destro che è spaziale, non verbale, sintetico, globale e anche più vivace, noi ci accorgiamo che questo inizio della Bibbia è condotto con una maestria da grande regista. Infatti ci racconta di Dio l'accostamento dei due racconti, uno la creazione in sette giorni e l'altro la creazione della coppia umana all'interno del giardino. Questo inizio ci racconta Dio utilizzando lo stesso registro narrativo che noi troviamo in alcuni film. Penso per esempio ai film di David Lynch. A macchina da presa, a volo d'uccello, parte da molto lontano e quindi la scena è piena, viene fornita una visione complessiva di insieme. Poi lentamente ci si avvicina, la macchina presa si avvicina fino a entrare nella materia, nella casa, nel luogo dove accade qualche cosa di degno di nota, fino a entrare nel campo. caso del nostro racconto, nel mondo umano. Allora, il racconto dei sette giorni, quello di Genesi 1, ci dà un'immagine grandangolare. Vediamo la Terra intera, il cosmo da lontano, un globo blu di acque. Poi via via che ci avviciniamo, vediamo i macroelementi, il cielo, il mare, la terra, le creature, l'essere umano. Si tratta di una prospettiva dall'alto, globale, che ci permette persino di vedere come Dio vede. E ci associa a suo giudizio, a quel che bello che avvolge tutto l'insieme. Il racconto di Genesi 2, dobbiamo così anche se inizia il versetto 4, sul quale adesso mi addentrerò un po' più in dettaglio, è invece una ripresa zoomata. Lo zoom viene fatto sul mondo umano, l'unico che sia promettente di qualche cosa di interessante. Lo zoom ci porta all'interno di quel mondo e ce ne accorgiamo subito, perché la prospettiva è invertita. In questo racconto, che leggiamo stasera, l'uomo viene prima degli animali e tutto viene fatto in relazione a lui. Lo zoom poi ci porta all'interno di ciò che è rimasto sospeso. Dicevamo che dipende dall'essere umano che tutto resti molto buono o che diventi molto più buono. Allora, lo zoom ci porta esattamente all'interno di questa tematica. In che modo è bene accogliere il dono? Perché questo si trova qui. In che modo è bene abitare le relazioni che in Genesi 1 sono solo abbozzate? Quella col creato, che è la parola di Dio, e quindi con Dio, e quella con l'altro, con l'altra. Ecco, questa pagina ci porta al vivo di queste domande. Allora, prima di tutto, ci addentriamo contemplando l'azione divina. In questo racconto, Dio non si presenta inizialmente parlando, ma agendo. Poi parlerà, e ricorderemo due parole che produce questo racconto. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre sulla terra, nessuna erba campestre spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo, letteralmente non c'era Adamo, non c'era l'umano che lavorasse il suolo. Quindi il racconto parte da una triplice mancanza. Manca la vegetazione, manca l'acqua, manca l'uomo. L'uomo nel senso di essere umano, perché Adam indica l'essere umano, non l'essere umano di sesso maschile. Quindi manca l'umanità. La mancanza di vegetazione dipende dalle altre due mancanze. Se manca l'acqua e se manca l'uomo, manca anche la vegetazione. La terra senza acqua è inabitabile, la terra senza essere umano è infeconda, ci dice il racconto. La mancanza d'acqua inizia a essere subito colmata da un affiorare di acque sotterranee, però per colmare la mancanza dell'essere umano interviene direttamente Dio, che non disdegna di sporcarsi le mani, di compromettersi col suolo, con l'adamà, con l'humus. Qui Dio non manifesta le sue intenzioni parlando, non dice che cosa ha intenzione di fare. Però la sua azione è eloquente, con un contatto plastico, quasi accarezzando la materia, con movimenti impercettibili che lasciano il segno, come un vasaio, imprime all'Adamà la forma desiderata. Genesi 1 ci dice la sua immagine. E la trasfigura in Adamo, in essere umano. Plasma la terra e la trasforma in essere umano. Fin dalla sua creazione, quindi, l'essere umano nasce collegato alla terra, sono anche simili nomi, nasce collegato alla terra, potremmo dire, con un doppio legame, perché da una parte la terra senza l'uomo è incolta e feconda, dall'altra l'essere umano viene dalla terra. Possiamo dire anche di più, sempre traendo da questa pagina, qualche caratteristica dell'essere umano, perché l'essere umano non è l'unico venire dalla terra. Anche vegetali e animali condividono questa origine. La essendo plasmato da Dio, è distinto dai vegetali, perché i vegetali, per certo nome, sono fatti germogliati dalla terra. L'essere umano è più distinto dagli animali, che come lui saranno plasmati dal suolo, versetto 19. Ma c'è una differenza. Nell'essere umano sono evidenziate due caratteristiche peculiari. La più evidente è che nelle sue narici è insufflato da Dio un alito di vita, potremmo dire l'abilità del linguaggio. La seconda, in realtà viene espressa prima nei versetti, ma che è più nascosta, è che è un essere fragile. Infatti, se anche degli animali è detto che sono plasmati dalla terra, solo dell'uomo, versetto 7, si specifica che è polvere dalla terra. La traduzione che avete in mano dice con polvere del suolo, plasmò l'uomo con polvere del suolo. Va bene, è corretta, ma si può tradurre anche come apposizione, polvere del suolo. Vulnerabile come tutti i viventi, solo l'uomo, a differenza degli altri, sa di essere consegnato a lui. Con una sorpresa poi si esplicita ancora di più il legame con la terra, perché prima che venisse creato si diceva che l'uomo avrebbe lavorato la terra, però l'essere umano non viene messo subito al lavoro. Il primo a lavorare, a piantare, a coltivare è Dio. È lui che pianta nella steppa di Eden un meraviglioso giardino pieno di alberi, belli e buoni, un gamma, un locale, un mosi, 70 più grandi, un paradiso, la traduzione greca di un paradiso, lussureggiante, recintato, potremmo dire, se prendiamo il termine dal sumerio, il gamma, un luogo lussureggiante, recintato, serve per la ricreazione dei soldati. In questo giardino ci sono altri belli, buoni da mangiare, in particolare se ne ricordano due, saranno poi importanti nel seguito. Quello della vita, che noi troviamo anche in altre culture, in altre letterature, che sta in mezzo al giardino, e quello del conoscere bene male, che non solo non è presente in altre letterature, ma neppure altrove nella Bibbia noi troviamo menzionato quest'albero, solamente nel capitolo 3, 2 e 3 del libro della Genesi. Per cui di questo albero non possiamo dire molto, se non quello che intuiamo da noi. In questo giardino Dio mette l'essere umano affidandogli il compito di lavorare e di custodirlo. Sono due verbi importanti questi, perché connotano la relazione tra essere umano e creato. Il verbo lavorare, tra l'altro c'è il verbo avad, che appunto significa lavorare, quindi anche coltivare, se si tratta della terra. L'essere umano quindi trarrà dalla terra il suo sostentamento. Proprio spesso avance significa servire, onorare, rendere culto. Quindi potremmo dire che serve non solo per esprimere il quid dell'impegno, che cosa l'uomo deve fare, ma anche il come l'ha fatto. Quindi il modo dell'impegno dell'uomo verso la terra. E spesso il modo fa la differenza. Gli avverbi sono sicuramente nella vita spirituale sono più importanti gli avverbi dei verbi, ma anche altrove. Fare una cosa volentieri è diverso che fare basta. Ecco, il lavoro dell'essere umano è un servizio alla terra, è un lavoro che implica rispetto e premura, come un servo verso il suo padrone, ma anche come un fedele verso il suo Dio. Non perché la terra sia una dea, perché il creato è la parola di Dio, appunto, che va incontro all'uomo. Il verbo custodire, shamar, va nello stesso senso. L'uomo è chiamato ad avere un occhio di riguardo per la terra, a custodirla, a sorvegliarla con attenzione e con cura, in modo che non subisca danno, in modo che si conservi intatto. Nel come dell'impegno dell'uomo c'è anche il trattenersi da uno sfruttamento senza limiti. La dimensione del limite connota l'esistenza umana a più livelli. abbiamo sentito prima, è fragile nella sua costituzione intrinseca. L'essere umano è plasmato polvere dal suolo, ma anche nella relazione col creato, in quanto l'essere umano è il custode, non lo sfruttatore. Però la parola del creato, o creato che si fa parola, declina progressivamente in altre due tappe questo tema. E queste due tappe sono entrambe segnate da due parole divine, che riprendono le caratteristiche della parola creatrice del primo capitolo. La parola anche in questo caso comanda, dona, mette ordine, esprime giudizi e intenzioni. La prima parola è nei versetti 16-17. In un certo senso esplicita ciò che i verbi cultivare e costruire hanno già lasciato intuire. Questa parola è un comando che il Signore Dio dà dopo aver plasmato l'essere umano. Il Signore Dio diede questo comando all'essere umano: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero per conoscere bene e male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Queste parole sono enigmatiche, tanto altra cosa conoscere bene e male, lasciando un po' ambiguo se bene e male siano l'oggetto della conoscenza o il modo di conoscere. C'è un modo di conoscere bene e un modo di conoscere male. Bene e male come oggetto della conoscenza possono anche indicare il tutto, un merismo, quindi due estremi che indicano la totalità. Queste parole però sono difficili, enigmatiche, e leggere superficialmente forse è il modo migliore per far intendere. Però dobbiamo anche renderci conto che noi facciamo fatica ad ascoltare queste parole senza precomprensioni, senza pensare di conoscere già il loro significato. Quindi non ci lasciamo più interrogare dalla loro enigmaticità, perché siamo inevitabilmente condizionati da un'interpretazione di queste parole che ci mostra un Dio geloso della propria supremazia, alle prese col tentativo di mantenere l'essere umano in una condizione di minorità, impedendogli di accedere al sapere. Quante volte questo comando, e poi anche il prosieguo del racconto, ci è stato presentato dicendo che bisogna rispettare la superiorità di Dio e che la conoscenza è un suo esclusivo appannaggio, che evidentemente non vuole condividere, e che per questo motivo è minacciata una per chi trasgredisce il divieto. Questa interpretazione è vero, è presente nella Bibbia, però in bocca a un personaggio che si incontra in questo grande racconto, ma nel capitolo dopo. È in bocca a un personaggio che si chiama Serpente e che, primo esegeta, interpreta a suo modo la parola e il non detto di Dio, cioè perché Dio ha dato questo comando. Così facendo non fa un grande servizio all'essere umano. Gli si crede però facilmente, perché non si tiene conto del contesto. Però, dopo tutto quello che abbiamo detto fino adesso, possiamo davvero credere che quel Dio che cerca un interlocutore e un collaboratore nel creato, che è se stesso quando dona tutto, voglia trattenere per sé la conoscenza? Ora, propongo di rileggere con più attenzione queste parole. Quest'ordine è una parola rivolta all'essere umano, alla seconda persona, prima di tutto. Inaugura un dialogo, una relazione diretta, ed è un imperativo. Vuole dire che Dio sta dicendo qualcosa che gli sta molto a cuore. Se non fosse interessato, non farebbe un'ingiunzione così solenne. Allora, che cosa sta a cuore? Dio non fa nessun accenno a se stesso, all'onore che gli si deve. Probabilmente non è preoccupato di mantenere la propria superiorità, ma sollecita l'attenzione dell'essere umano su una questione che evidentemente è di capitale importanza per l'uomo. Sollecita l'attenzione dell'essere umano sul cibo e sul modo di prendere. quindi sulla sua vita, che è minacciata da una possibile morte. Non è chiaro, certamente, se la morte faccia parte di una sanzione, sia conseguenza di una scelta sbagliata, o sia un avvertimento di fronte a un comportamento che conduce alla morte. Ma è significativa la formulazione del comando, composto di due parti che articolano un dono e una limitazione. Nella prima parte, infatti, noi abbiamo di un precetto positivo, non un divieto. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Spesso questo si dimentica e proprio sulla dimenticanza del dono fa leva poi qualsiasi tentazione di oltrepassare il limite. Perché se si lascia a Dio, in bocca a Lui, solo l'istituzione di un divieto, questo lo rende odioso. Divieto è solo frustrante. Invece è all'interno di un'economia di dono, allora il divieto assume un altro senso. Da un lato quindi Dio dona tutto all'umano, dall'altro pone un interdetto. Di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell'albero del conoscere il male non mangerà. Se invece di concentrarsi sul divieto, seconda parte, ci si concentra su tutti i doni, allora la parola divina, assegnando un limite di fatto, sta mettendo un ordine. Come si è visto nel racconto di Genesi 1, in questo modo viene definito uno spazio per l'altro, dove l'altro, in questo caso in primis è il creato, ma è anche Dio di cui è creata la parola, e poi ci sarà un altro di cui si parla. Nel suo insieme, questo comando può essere parafrasato come segue: mangia di tutto, ma non mangiare tutto. Mangia di tutto, ma non esaurire le risorse. Si tratta di un semplice principio ecologico ed economico che permette al giardino in cui l'uomo è posto di continuare ad essere rigoglioso e all'uomo di goderne. Forse oggi si inizia a comprendere quanto sia importante questo. In altre parole, attraverso il limite non viene impietato, interdetto una parte specifica e arbitraria, l'albero del conoscere il male, la conoscenza, la scienza, la possibilità di elevarsi, ma viene interdetta la totalità in quanto totalità. E questo che è pericoloso per l'uomo. La totalità per l'umano è un pericolo mortale. Interdetto dalla totalità, questo limite sostanziale di cui stiamo parlando costituisce la condizione di esistenza basilare della vita umana, oltre la quale essa viene meno. E costituisce a catena la condizione basilare di una relazione con il creato che sia di custodia. Il comando quindi non limita la vita, ma ne indica la via. Mangia di tutto, cioè godi, non mangiare tutto. Cioè, continua a godere. La seconda parola, che segue immediatamente questo, ed è molto legata, anche se non sembra apparentemente, ma è legata nella forma relazionale che instaura, la seconda parola, che segue questo comando sul cibo, riprende ed espande il senso relazionale di questo comando. Inizia con un giudizio. Non è bene che l'umano si è lasciato alla sua solitudine. Il versetto 18. Questa constatazione, questo giudizio, si prolunga poi nell'intenzione divina di fare un aiuto per l'essere umano, che possa stare di fronte o anche fronteggiare, perché a volte l'aiuto deve essere anche un po' in grado di fronteggiare. Allora, in questo modo si suggerisce nuovamente che la totalità per l'umano è un pericolo mortale, ma la totalità di cui si parla adesso non è la totalità di prima, ma potremmo dire che si manifesta come una unicità compatta. Per salvare l'umano da questa totalità non bastano gli animali che Dio plasma, nonostante provengano anch'essi dalla terra, nonostante abbiano una grande varietà, la loro presenza non costituisce quell'alterità che è in grado di stare di fronte all'uomo, di rimandare all'uomo il senso appunto di una presenza. Infatti l'essere umano è chiamato a dare nomi e destinazioni agli animali. Fatemi un po' il termine, ma in barba a quelli che sostengono che Dio sia geloso del suo sapere, l'essere umano è chiamato a collaborare alla creazione, a fare una cosa che nel primo capitolo faceva Dio, dare nomi. E a farlo svolgendo un'attività tipicamente scientifica, classificare i viventi e dare nomi. L'essere umano, infatti, distingue, se controllate tra versetto 19 e versetto 20, ci sono piccole differenze, l'essere umano distingue tra gli animali selvatici e gli uccelli plasmati da Dio una categoria ulteriore, quella degli animali domestici. Cioè ne seleziona alcuni che lo possono aiutare stando presso casa. Ma in questo modo non si trova quell'aiuto che si cerca. L'umano conosce gli animali, quindi, in un modo asimmetrico, quello della superiorità, e questo lo lascia nella sua solitudine. Quindi è necessario un successivo intervento divino, cambiando strategia, iscriva nell'intimo stesso dell'essere umano il limite che offre alla relazione e che può salvare la vita. Questo limite è la differenza. Mentre Dio opera, l'umano, la donna, è immerso nel torpore indotto da Dio stesso, cosicché non è cosciente, non è presente. Quando poi riemerge dal torpore, non è più votato alla solitudine, perché dell'unico genere umano sono presenti due edizioni. L'uomo maschio, Ish, e la donna, Isha. L'ebraico distingue così, con due vocaboli differenti, l'essere umano, Adam, dall'uomo maschio, Ish, e permette di evitare quell'ambiguità che invece in italiano purtroppo c'è. Nell'istante in cui nasce la donna appare anche Ish, appare anche l'uomo maschio, e come tale non esisteva più. Nessuno dei due è l'origine dell'altro. La donna non è stata tratta dall'uomo, ma è stata costruita da Dio, a partire da un lato, materia vivente dell'umano. Meglio tradurre forse così costola, perché il vocabolo utilizzato in ebraico non è mai tradotto con costola altrove nella Bibbia, ma come lato, il lato del tempio, il lato della montagna, un elemento importante, architettonico importante. Se nessuno dei due, l'uomo che ha l'origine della donna, né la donna è l'origine dell'uomo, anche però nessuno ha accesso alla propria e altrui origine, la donna divina. La possibilità di una relazione alla pari sembra andare di pari passo con questa perdita di conoscenza. Ecco la rilettura relazionale del limite dell'albero. Questa perdita si accompagna alla perdita di integrità, potremmo dire, o alla scoperta che io non sono tutto, c'è un altro. Si tratta anche in questo caso di limiti che garantiscono la possibilità di un'esistenza propriamente umana. Mentre l'azione separatrice di Dio resta coperta dalla non conoscenza, però il corpo dell'uomo resta marcato dall'azione di Dio. Una cicatrice, una ferita ricucita, ma pur sempre visibile, esibisce appunto l'incompetenza che permette la relazione. Come dicevo prima, è la presenza dell'altro che mi rende evidente che non sono tutto. Allora, in questo scenario, quanto viene verbalizzato di fronte alla donna la reazione da pensare? Allora la donna, l'essere umano, disse: questa volta è ossa della mia ossa, carne della mia carne. Versetto 23. Costei si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo, Ish, è stata presa costei. Più che un canto di lode per la donna, un grido di esultanza, che si chiude una gioiosa sorpresa per la nuova creazione, parole mettono in evidenza la fatica. Mancano sia la prima che la seconda persona singolare, che sono le persone grammaticali del dialogo. Queste non sono parole scambiate, quindi, ma sono un monologo. Forse celebrano la donna, ma è una donna idealizzata. Non una donna reale, alta da sé, con la quale entrare in relazione di conoscenza reciproca. Non sempre le lodi indicano il riconoscimento. Inoltre, l'operazione compiuta da Dio, nonostante tutta l'operazione compiuta da Dio, inizia a parlare la donna, l'essere umano inteso come tutto, ma alla fine del grido la donna è riconosciuta e definita come parte di Ish, uomo maschio, come tratta da lui. Quindi potremmo capire da questa sovrapposizione di immagini che è come se l'uomo maschio parlasse sentendosi Adamo e rivendicasse il possesso sulla donna, rimettendo, per così dire, accanto a sé o dentro di sé ciò che Dio ha posto di fronte, costruendo come altro e pretendendo di conoscere questa donna in quanto sua. La donna non risponde, il ridotto oggetto non ha la forza di rispondere, ma in questo modo non è d'aiuto all'uomo. Tacitamente acconsente a una fusione che della reciprocità è solo caricatura. Finché si costituisca poco a poco, al di là dell'illusione della somiglianza, la relazione di reciprocità viene indicata la via della conversione relazionale. Lasciare padre e madre significa entrare in un mondo relazionale, significa lasciare il mondo relazionale in cui si è davvero osso delle ossa di qualcun altro. Sono i legami parentali che vengono definiti così nella Bibbia. Vuol dire lasciare un mondo in cui ci si è conosciuti e si conosce l'origine degli altri, perché è la stessa. Lasciare questo mondo significa addentrarsi in una libera relazione che è giocata sul terreno della non conoscenza. Significa accettare che ci sia qualcosa che non si possiede, che possa esserci l'incontro. Concludo con un pensiero, non faccio applicazioni, perché questo mondo, questo testo parla della nostra vita. Anche se non l'ho esplicitato, cioè penso che poi con la preghiera possa soffermarsi come più sente di essere toccato. Abbiamo sentito quanto la sapienza antica tocchi l'attualità. Abbiamo letto una pagina che non parla del giudizio, ma parla dell'origine. L'origine più potente dell'inizio. Non resta del passato, non si annulla. Mi piace la definizione di Bougivet che l'origine è fecondità in atto, è sempre presente. Al punto che, lasciandosi guidare dall'origine, si può inventare il futuro. Per rispondere a quella parola che si è fatta e si fa creato, e a quel creato che sempre più si fa parola e ci interpella.